Modem.
La riforma interviene esattamente su questo. Ha come obiettivo rendere la giustizia più moderna, più meritocratica, più autonoma, più responsabile e soprattutto libera dai condizionamenti della politica. A differenza di quello che si dice, non è una riforma contro i magistrati, è una riforma contro le degenerazioni di un sistema bloccato che non è mai stato adeguato a un mondo che intorno cambiava.
Se noi abbiamo detto che ogni anno solo meno di 30 magistrati da pubblico ministero diventano giudici, o da giudici diventano pubblico ministero su loro richiesta, e che se lo ottengono devono cambiare regione, ma mi spiegate cambiare 7 articoli della Costituzione per questo?
Il problema della giustizia si risolve mettendoci più soldi e più risolti. Il problema della trasparenza e della serenità di chi entra in un'aula di giustizia, ve lo dice uno che per 40 anni ha vestito tutti i ruoli, ce l'hai se sei tranquillo.
Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Sabina Zanini in regia, Franco Cristini al microfono, l'assistenza tecnica è di Igor Valli. L'Italia dunque si reca alle urne domenica e lunedì per un referendum su una riforma costituzionale della giustizia che gli schieramenti politici interpretano in modo radicalmente diverso. Per la coalizione al governo si tratta di ridare credito, credibilità alla giustizia e di ridurre i condizionamenti della politica nelle carriere dei magistrati. Per le opposizioni l'obiettivo della riforma sarebbe invece praticamente l'opposto, un tentativo del governo di indebolire la giustizia, di incrinarne l'indipendenza, di facilitarne in qualche modo il controllo. Questi, semplificando i termini della questione, ovviamente per sapere se nelle urne conviene mettere un sì o mettere un no, bisognerebbe capire quali di queste interpretazioni è la più veritiera. E qui entriamo nel dibattito che in parte ci occuperà, che ha occupato politici, magistrati, giuristi e società civile nella campagna referendaria che volge oramai al termine. L'argomento è sensibile, lo è ancora di più in un paese come l'Italia, dove, lo sappiamo, i rapporti tra politica o una parte di essa e magistratura non sono, e da tempo, dei più sereni. Con noi allora per discutere di questa riforma abbiamo questa mattina due deputati italiani eletti in Svizzera, o meglio nella circoscrizione estero Europa, Simone Billi della Lega, che abbiamo in linea penso dall'aeroporto di Zurigo, buongiorno, e buongiorno. Tony Ricciardi del PD, che abbiamo in linea da Ginevra, buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Allora, io a entrambi, prima magari di entrare nel merito della questione della giustizia, visto che ieri è morto un personaggio che ha profondamente inciso sulla politica italiana degli ultimi decenni, chiederei una reazione a entrambi, magari prima lei, Simone Billi, che appartiene alla Lega, anche se ai tempi in cui Umberto Bossi era ancora attivo politicamente, lei penso, se faceva già politica, lo faceva in Forza Italia. Allora ci dica, Simone Billi, Umberto Bossi che figura ha rappresentato secondo lei per l'Italia?
È una figura molto importante, soprattutto per il mio partito, ma anche per il nostro paese. Con la Lega cerchiamo di portare avanti le sue idee principali, il federalismo e la forza del nostro paese, la promozione delle realtà locali, della cultura, della storia locale del nostro paese. Quindi è una figura molto importante. Io abbraccio sia la famiglia del senatore Bossi, sia tutta la Lega in questo giorno molto triste per noi.
Senti, lei ha menzionato una parola, federalismo, che era ovviamente una parola importante per la Lega di Umberto Bossi. Una curiosità, quanto è ancora importante per la Lega di Salvini?
È chiaro che il federalismo nella nostra Lega è declinato secondo aspetti e sensibilità diverse, è comunque fondamentale. Per noi rimane fondamentale dare priorità alle forze politiche e ai governi locali per cercare di innanzitutto sensibilizzare e responsabilizzare localmente le amministrazioni. per promuovere quindi l'economia e la società del nostro paese partendo dal basso. Quindi rimane e rimarrà per sempre fondamentale in tutte le sue declinazioni possibili e immaginabili.
Tony Ricciardi, Umberto Bossi e l'Italia, che cosa ce ne vuole dire?
Ma guardi, Umberto Bossi, intanto mi unisco alle parole di cordoglio per la Lega, per la famiglia, per un popolo che ha votato e ha creduto nelle narrazioni bossiane. Diciamo che Bossi, sul finire degli anni Ottanta, lancia la questione settentrionale in un paese che ha vissuto e vive tutt'oggi una difficoltà tra un nord e un sud, come accade in molti paesi. Da un lato seppe interpretare, i primi elettori della Lega furono gli operai metalmeccanici con la tessera della FIOM in tasca, che non si riconoscevano più in una narrazione, tant'è che la Lega è il partito più anziano in Parlamento e forse l'unico partito leninista che è rimasto nella storia. Interpretò un disagio territoriale, lanciò una questione settentrionale alla Bossi, insomma, poi le vicende sono abbastanza note. Diciamo che probabilmente la Lega di oggi ha dimenticato la lezione di Bossi quando qualche anno fa disse che la Lega era un partito che mai sarebbe andata al governo, diciamo, con i fascisti o con gli ex fascisti, ma poi la storia è andata diversamente. È stato un personaggio di primissimo piano, ha saputo sdoganare un partito territoriale, farlo diventare partito nazionale. Poi probabilmente, come spesso accade in politica, c'è stata l'ultima fase che non ha brillato per le vicende interne, però sicuramente è un personaggio da scrivere a quella che è stata la fase della Seconda Repubblica.
Bene, io direi di chiudere qui, potremmo fare una puntata magari su questo aspetto, ma siamo qui per parlare di giustizia, di riforma della giustizia e di referendum. Io, prima di chiedervi insomma alcune cose su questo aspetto, direi di introdurci al tema con l'aiuto del nostro corrispondente RSI a Roma, Claudio Bustaffa. Purtroppo non gli è stato possibile intervenire in diretta proprio perché si sta recando a Gemonio per la morte di Umberto Bossi, lo abbiamo sentito poco fa mentre era in viaggio. Prima domanda per lui: perché dunque questa riforma della giustizia, cosa si vorrebbe cambiare e che impatto avrà?
Buongiorno, facciamo così, diciamo prima quello che non cambia, così proviamo a fare più chiarezza, perché uno dei problemi, lo sappiamo, della giustizia italiana sono i tempi lunghi dei processi, sia in campo civile sia in quello penale, che sono tempi che sono ben al di là della media europea, anche se negli ultimi anni la situazione, va detto, è un po' migliorata. Una lentezza dovuta anche alla carenza di personale, dei magistrati. Bene, e quindi che impatto avrà, chiedevi, questa riforma? Direttamente nulla, niente, insomma non viene cambiato il codice di procedura penale o civile, non è lì che si va a incidere, ma a un livello più alto che riguarda gli organi delegati alla gestione, al controllo dell'operato della magistratura e anche alla sua organizzazione. Questo perché? Perché lo spirito della riforma, nell'intenzione del governo, è quello di rompere le commistioni tra politica e magistratura.
Dunque rompere le commistioni tra politica e magistratura, ma come in concreto?
Sì, in concreto viene cambiato il modo in cui si elegge il Consiglio Superiore della Magistratura, che è quell'organo che decide sui trasferimenti, le promozioni e anche le sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati. Ecco, senza entrare troppo nel tecnico, perdonate, ma se parliamo dei dettagli davvero complesso, dicevamo, la riforma prevede l'estrazione a sorte dei componenti di questo Consiglio Superiore della Magistratura, con l'obiettivo in sostanza di evitare che gruppi, associazioni dei magistrati, le cosiddette correnti, si coalizzino e riescano ad eleggere magistrati e di loro gradimento. In sostanza si vuole rompere ogni possibilità che per ragioni politiche vengano fatte nomine in questo Consiglio Superiore della Magistratura. E qui va detto che con questa riforma si verranno creati due Consigli Superiori della Magistratura, perché la riforma prevede anche la separazione delle carriere, ovvero una persona all'inizio della sua carriera dovrà decidere se fare o il giudice o il pubblico ministero, da qui la creazione appunto di due organi distinti.
Claudio, forse una parola sulla campagna referendaria, la politica come l'ha gestita?
Beh, nel peggior modo possibile, dicono molti analisti politici, perché già il tema è difficile, molto tecnico, l'abbiamo visto, non semplice da capire per i cittadini, ma in più da ormai un mese la discussione è davvero degenerata, con toni anche violenti, estremizzando davvero la polemica, con eccessi da una parte e dall'altra, va detto. Ad esempio, un'alta dirigente del Ministero della Giustizia, nel fronte del sì, ha definito i magistrati un plotone di esecuzione. Dall'altra parte un noto magistrato del fronte del no ha detto che a favore della riforma avrebbero votato mafiosi e la massoneria deviata. Insomma, in mezzo a questi due estremi ovviamente c'è anche un confronto che è continuo tra i due fronti e che di fatto ha assunto un significato molto, molto politico, perché molti di quelli che sostengono il no alla riforma vogliono lanciare un segnale chiaro anche contro il governo di Giorgia Meloni, che però ha già detto che in caso di sconfitta non si dimetterà. Però insomma è chiaro a tutti che un voto popolare, sia in caso che vinca sì che il no, insomma non si può ignorare facilmente.
Ecco, prima di chiudere, ancora un po' di contesto, un po' di storia, perché, Claudio, questo argomento risulta tanto esplosivo in Italia?
Perché è una ferita aperta, insomma, che non si rimargina. Forse possiamo partire ancora prima, ma un cortocircuito è sicuramente stata Tangentopoli, con l'intero sistema politico finito sul banco degli accusati. Era il 1992 e poi, sappiamo tutti, solo due anni dopo al potere è salito Silvio Berlusconi. Lì si sono forse toccati davvero i livelli più critici di accuse e tensioni tra politica e magistratura. E poi è stato proprio lui a promettere, senza però farla, una riforma per la separazione delle carriere. Lui è finito spesso in tribunale accusando i giudici di fare politica, e questo schema, insomma, si è ripetuto nel tempo con diversi casi anche di attualità legati al governo Meloni, con i giudici che hanno ad esempio contestato a livello giuridico dei pilastri dell'agenda di governo, uno su tutti la gestione dell'immigrazione, bloccando di fatto per ragioni giuridiche ad esempio l'accordo tra Italia e Albania sull'utilizzo di centri per migranti, cosa che ha destato molta polemica e molto scalpore. Insomma, in quel caso il governo ha spesso dato la colpa ai magistrati accusandoli di interferire e ostacolare l'azione politica.
E noi ringraziamo Claudio Bustaffa, buon viaggio e buon lavoro a lui. Torniamo ai nostri due deputati italiani, dunque Simone Billi della Lega, Tony Ricciardi del PD. Ricciardi, magari inizia da lei per capire cosa c'è in gioco in questo voto. Si vota su una riforma della giustizia o si vota su Giorgia Meloni, in particolare per voi dell'opposizione?
Guardi, né l'uno né l'altro, si vota sullo smontare la separazione dei poteri in Italia. È abbastanza semplice. Un potere decide unilateralmente in quattro passaggi tra Camera e Senato, perché per riformare la Costituzione italiana c'è una procedura molto complessa, perché padri e madri costituenti immaginarono che bisognava utilizzare prudenza e delicatezza, e soprattutto è bene ricordarle alle cittadine e cittadini, se si vota al referendum, perché la Costituzione prevede che nel momento in cui tu non riesci a raggiungere una maggioranza qualificata in Parlamento devi sottoporti in via confermativa alla volontà del popolo. Questo significa che non si è nemmeno trovata un minimo di convergenza. Guardi, non è mai accaduto nella storia repubblicana che si modificassero 7 articoli della Costituzione senza nemmeno cambiare una virgola. Lei sa, e chi ci ascolta sa meglio di chiunque altro, soprattutto in un paese come la Svizzera, che è il paese della concordanza per eccellenza, si cerca il compromesso pur di ottenere il risultato migliore possibile. Ecco, questa cosa non è avvenuta, e non è avvenuta per un chiaro motivo, ovvero quello che voi in una maniera, come dire, egregia avete segnalato nella scheda di contesto di apertura con il vostro inviato.
Poi chiediamo una reazione anche a Billi, però c'è anche chi dice che questa impossibilità di trovare convergenza in Italia non è solo responsabilità di chi sta al governo, ma anche, insomma, di un'opposizione che con chi sta al governo non vuole in nessun modo discutere.
Assolutamente no, chi le parla è autore di leggi votate all'unanimità, e il collega Simone Billi col quale ho un rapporto cordiale, insomma, lo può testimoniare, quindi non è proprio così. Ma guardi, è molto semplice, è come se i medici improvvisamente decidessero d'arbitrio come debbano lavorare gli infermieri senza ascoltare le ragioni degli infermieri, o lei che fa il giornalista decidesse improvvisamente come la regia o il cameraman debba fare il suo lavoro senza ascoltare le ragioni di chi fa il proprio lavoro. La dico così, non era tanto ascoltare le opposizioni, ma quanto ascoltare gli operatori del settore. Abbiamo fatto centinaia di audizioni, è possibile mai che non ci sia stata nessuna osservazione? E chiudo con una battuta. Guardi, ci sono mille modi per fare un quesito referendario. Io, ad esempio, perché c'è la forzatura? La forzatura anche nella modalità di voto. Tu potevi spacchettare i quesiti referendari, perché c'è chi è contrario al sorteggio ma può essere favorevole all'istituzione dell'altra corte e così via. Nel momento in cui tu metti tutto insieme nel calderone, rischi di dare un pacco, bere o affogare. E io non vorrei... La tradizione italiana ci dice che quando i quesiti referendari non vengono spacchettati ma vengono offerti tutti insieme, di solito chi li propone rischia di non vederseli approvare.
Allora Simone Billi, di cosa si tratta? Di una forzatura, come ci dice Ricciardi, di qualcosa insomma che non è stato sufficientemente discusso dalla politica e con i magistrati, di un tentativo di smontare la separazione dei poteri in Italia?
Sì, devo dire che tra maggioranza e opposizione in Italia, anche quando ci sono le condizioni, si lavora e si può lavorare bene. Come ha accennato anche il collega Ricciardi, noi a volte lo abbiamo fatto per il nostro elettorato, per gli italiani all'estero, raggiungendo anche dei buoni successi. Quindi non è vero che non si può mai lavorare, non ci possiamo mai mettere a sedere attorno a un tavolo insieme. A volte lo abbiamo fatto e a volte l'abbiamo fatto anche con dei discreti successi. Io devo dire che la posizione, insomma, dei sostenitori del no e della sinistra mi stupisce molto oggi, perché già dai governi D'Alema questa riforma della giustizia era stata scritta, era stata proposta e anche sostenuta, tant'è che ad oggi una parte della sinistra voterà sì. Tanto per fare dei nomi, l'onorevole Picerno, che è capogruppo all'Europarlamento del Partito Democratico, anche Di Pietro, che ha avuto un'esperienza prima da magistrato con Mani Pulite, poi da ministro con il suo partito Italia dei Valori, ha avuto un'esperienza enorme nell'attività sia giuridica dei magistrati in Italia sia dell'attività politica. Anche Di Pietro voterà sì, tanti costituzionalisti esponenti di spicco del Partito Democratico voteranno sì. Quindi a me stupisce molto questa presa di posizione così netta, così categorica, e come avete ricordato voi anche bene oggi, anche a con toni a volte anche molto sopra le righe di certa parte della sinistra. A me sembra solo un attacco politico, perché cercano in ogni modo di arrivare alle prossime elezioni politiche con tutte le armi e con tutte le munizioni che possano avere a disposizione, e quando non le hanno cercano di fabbricarsele. Questo referendum a me sembra, da una certa parte della sinistra, venga molto giocato in chiave politica per cercare di scardinare le elezioni, scardinare, per cercare di vincere le prossime elezioni politiche che saranno l'anno prossimo.
Ma da questo punto di vista,
per esempio, mi sembra ad esempio molto difficile poter sostenere il fatto che con la riforma si voglia legare la magistratura in modo molto più stretto alla politica. Non capisco come lo si possa sostenere, cioè con il sorteggio, se si sorteggiano i membri del CSM è chiaro che la politica si allontanerà dal CSM, che le correnti avranno molto peso politico, anzi non avranno più peso politico. Se si sorteggiano non è possibile dire che i magistrati verranno avvicinati alla politica e che la politica si avvicinerà e governerà e controllerà meglio la magistratura. Mi sembra strano, anche nei dibattiti che ho sentito non ci sono giustificazioni razionali che possano portare avanti una tesi di questo tipo.
Chiediamo a Ricciardi dunque di spiegarci perché per loro non è così.
Allora, intanto perché si smonta l'autogoverno di un'istituzione, di un potere, come se domani mattina sui giornali, i giornalisti non si autorappresentassero e si scegliessero i propri rappresentanti, ma venissero sorteggiati. Poi la cosa straordinaria è che vengono sorteggiati i togati, ma non quelli che indica la politica. Il sorteggio della politica verrà fatto su nomi che sceglierà la politica. Io indicherò quattro miei riferimenti e dopodiché all'interno dei quattro il mio verrà scelto comunque, ma non è nemmeno tanto questo. E quando tu vai a sdoppiare il CSM, tu stai modificando le
Dunque,
prerogative del capo
CSM,
dello
diciamo
Stato.
cosa sono i
È il
consigli superiori
Consiglio
della.
Superiore della Magistratura, un organismo che ad esempio in Svizzera non esiste. Allora, il tema qual è? Che tu non puoi sovrapporre ordinamenti diversi, perché una legge che funziona in un paese non può per forza funzionare in un altro. Dopodiché, guardi, mi consenta l'elenco. Quando Coppi, l'avvocato storico di Silvio Berlusconi, e dico Silvio Berlusconi, ha dichiarato chiaramente, ha spiegato il perché vota no. Quando personaggi come Cirino Pomicino, Clemente Vastella votano no. Quando tra le scuole di costituzionalisti in Italia l'unico che voterà sì è Barbera di Bologna, riferimento della sinistra, ma tutte le altre scuole di magistratura delle università italiane voteranno no, credo che qualche domanda bisogna porsela, ma è il tema che le dicevo prima. Se si fosse voluto ragionare nel merito della questione, voi l'avete detto, le procedure non vengono cambiate, quindi i tempi non saranno più rapidi. Secondo, avresti dovuto spacchettare i quesiti perché ci potevano essere elementi su quali poter intervenire. Chiudo, la separazione delle carriere in Italia esiste dal 2022 ed è la legge Cartabia. La realtà è, scusi, la realtà è una sola. Noi stiamo cambiando la Costituzione, ma ad oggi non conosciamo le leggi attuative e applicative. Lei immaginerà che qualche problema e qualche dubbio qualcuno se lo fa venire.
Beh, però qualcuno parla anche magari di un timore preventivo, appunto, bisognerebbe magari vedere se poi con le leggi attuative si riesce a smorzare o meno questi timori, Ricciardi.
Io sono d'accordo, ma lei, ma guardi, Nordio ha dichiarato che già i decreti attuativi ce li facesse vedere prima, cioè tu vai a toccare la Costituzione, 7 articoli, cioè guardate, la Costituzione italiana è una Costituzione rigida, non è una Costituzione, diciamo, non rigida come in altri paesi, ad esempio come c'è in Svizzera, per intenderci. Allora, sa, smontare la Costituzione, ma soprattutto toccare le prerogative del capo dello Stato, la riforma dei poteri è funzionale ad arrivare al premierato che non esiste in nessuna democrazia, non esiste. E quando il Presidente della Repubblica è stato costretto, che credo tutto si possa dire di Sergio Mattarella, tranne che non sia una persona al di sopra delle parti e sobria, si è sentito costretto a dover presiedere dopo 11 anni una seduta del CSM. Perché un ministro della giustizia aveva dichiarato che l'organismo costituzionalmente riconosciuto, governato con a capo il Presidente della Repubblica, che ha avuto un fratello ammazzato dalla mafia, avesse una gestione paramafiosa. Allora lei capisce che qualche problemino forse qualcuno se lo pone.
Simone Billi.
Devo dire che su questo discorso togati, non togati, membri sia togati che non togati verranno estratti a sorte, sono perplesso perché ad oggi è vero, come dicevate anche voi, è un tema molto complesso. Devo dire, non è facile anche spiegarlo all'elettorato che non è pratico di legge penale o di giurisprudenza. Ma i membri non togati del CSM oggi vengono eletti dal Parlamento, quindi sono strettamente legati alla politica. Con la riforma i membri togati verrà fatto un primo screening di 300 membri nominati dal Parlamento su cui verrà fatta un sorteggio. Quindi i membri non togati saranno meno indipendenti dalla politica, è ovvio. Quindi non capisco queste giustificazioni. Io devo dire che in generale comunque questa è una riforma, almeno dal nostro punto di vista, che va a completare e a terminare la riforma Vassalli. Vi ricordo che l'unione delle carriere tra magistrati e pubblici ministeri venne realizzata nel 1941, in epoca fascista, proprio perché il regime fascista voleva meglio controllare la magistratura. Con la nostra riforma si completa la riforma Vassalli, si dividono pubblici ministeri e giudici e quindi si rende il sistema più indipendente dalla politica. Questo è il nostro punto di vista e mi sembra che tutte le argomentazioni che la sinistra e i movimenti del no stanno portando avanti siano abbastanza, devo dire, si arrampicano sugli specchi, siano molto deboli. Non vedo come questa riforma, che molto spesso è stata proposta anche in epoche passate, in anni passati, da molti governi o comunque membri istituzionali della sinistra italiana, come questa riforma possa essere così contrapposta e così osteggiata da tanta parte della sinistra. Secondo me migliorerà il sistema giudiziario, migliorerà l'ordinamento ed è vero che questa riforma non va a incidere sulla velocità delle sentenze.
Sì, ma non bisognava magari proprio cominciare da lì per occuparsi dei problemi della giustizia italiana, la velocità.
Sono due cose che vanno in parallelo. Questo governo ha assunto centinaia di giudici e centinaia di funzionari. Purtroppo nessuno ha la bacchetta magica. I problemi che ormai si portano avanti e che sono aumentati nel corso dei decenni per quanto riguarda la magistratura e le lungaggini burocratiche della giustizia non si possono risolvere in un paio di anni. Ci stiamo mettendo tutto l'impegno possibile. Sono cose che vanno in parallelo. Sono stati assunti centinaia di giudici e centinaia di funzionari. Però purtroppo le cose non si possono cambiare dall'oggi al domani. Questa riforma che va al referendum oggi è una riforma importante, anzi direi fondamentale, per rendere la giustizia italiana più vicina al cittadino, più indipendente dalla politica e per sostenere i magistrati bravi, quelli che lavorano, quelli che non fanno parte delle correnti, i magistrati che non sono politicizzati.
Sì. Simone Billi, ancora una parola, poi penso che chiuderemo con Ricciardi. Uno degli argomenti di chi si oppone a questa riforma, lei mette molto l'accento sul sorteggio, però è il fatto che questo Consiglio Superiore della Magistratura, che oggi è uno, che si occupa insomma di tutto quello che concerne le carriere dei magistrati e anche dei loro eventuali errori, verrà diviso in pratica in tre. E questo viene considerato, come diceva prima Ricciardi, uno smembramento, uno smontare in pratica la giustizia e indebolirla proprio perché le fa perdere unità e quindi smontare anche quella che Ricciardi diceva, la separazione dei poteri. A questa critica lei cosa risponde?
No, è come ho accennato prima, questo fu un sistema pensato, ideato e messo in piedi nel 1941 dal regime fascista per controllare meglio la magistratura. Dividere due CSM è per fare in modo che quel classico esempio che ormai fanno tutti della partita di calcio, se abbiamo una squadra del Torino, una squadra della Roma che giocano, l'arbitro non può essere del Torino o di Roma, l'arbitro deve essere indipendente, quindi l'arbitro deve essere diviso. È giusto che i CSM siano divisi per garantire più indipendenza tra giudici e pubblici ministeri. L'alta corte lo stesso, per cercare di scardinare innanzitutto il sistema delle correnti. Chi ha letto il libro di Palamara se ne rende conto, è un sistema che ormai si è incancrenito. Qualcosa andava fatto, qualcosa bisognava fare, con questa riforma della giustizia si fa proprio questo, scardina il sistema.
Vediamo di
e si rende i giudici anche più indipendenti nel loro operato. E si migliora secondo me anche la giustizia.
Va bene, vediamo di chiudere su questo con un'ultima reazione di Ricciardi. Ricciardi, c'è chi dice il sistema comunque in qualche modo era guasto, meglio fare qualcosa piuttosto che non fare niente.
Ma guardi, al di là che il sistema così com'è è stato fatto da tutti quei partiti nei quali non si rispecchia la maggioranza, perché la maggioranza non faceva parte dell'Assemblea Costituente, ma guardate, smettetela nel dire che sono costruzioni del fascismo, il CSM è esattamente il contrario. Quindi io capisco che Giorgia Meloni e il suo partito facciano fatica perché erano fuori dalla Costituzione e stavano dall'altra parte della storia. Guardi, qui noi rischiamo una metamorfosi della civiltà giuridica in Italia, che sarebbe troppo lunga da spiegare, ma si sta trasformando il pubblico ministero nel super poliziotto all'americana, perché il PM oggi in Italia è alla ricerca della verità, non delle ragioni per le quali sbatterti in galera. E il problema è che noi rischiamo di trasformare questa cosa così, avere un pubblico ministero che prende indicazioni dal ministro della giustizia, al quale dirà su chi può indagare e chi non può indagare. Noi siamo il paese, che abbiamo scoperto la P2, il paese dove i magistrati sono stati ammazzati dalla mafia, e non le suona strano che sono un po' di anni che non si parla più di criminalità organizzata e di mafia, e probabilmente c'è qualche problema. Io credo che noi bisogna chiudere, votare no. Per rispetto esattamente di tante persone che hanno perso la vita in questo paese, che erano magistrati.
E noi chiudiamo con queste affermazioni, anche con questo interrogativo. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. A tutti, buona giornata.